Terry, diremmo che quanto è difficile essere credenti, quando potrebbe essere tutto più facile, io intendo credenti, credenti veri, non credenti, cioè più o meno all'acqua di rose. E quando guardo voi, guardo la nostra realtà, come ce ne sono, grazie a Dio, tante altre nel mondo, penso che è un vero miracolo. Penso che è un vero miracolo. La Chiesa, attraverso centinaia, migliaia, migliaia, milioni di difficoltà, è ancora qui, vivente, è ancora qui che invoca il suo Signore. Viviamo in un'epoca di grandi durezze, ce ne sono sempre state. Non pensiamo che qualche anno fa il mondo era migliore, perché nessuno di noi non dimentichi ciò che le guerre hanno commesso, ma non solo le atrocità, la malvagità dell'uomo è stata sempre più grande di quella che è. Situazioni diverse, l'uomo è sempre lo stesso. Adesso non si vedono qui da noi queste atrocità, ma queste atrocità esistono in altri posti. Quindi è l'eterna scommessa della nostra fede. Noi sul piatto che cosa offriamo al Signore? Quel minimo di fede che poi dice anche egli crea la fede e la rende perfetta. Oltretutto è un mistero dei misteri. Che cosa guarda il Signore allora? Se non guarda veramente al nostro cuore, semplicemente al nostro cuore. Io dovessi dire in questi ultimi tempi, come in tante, certe volte si è sconfortati. Sconfortati dalle migliaia di cose che venti, di vari che soffiano, e dici ma. Però alla fine so che il mio Redentore vive. Vediamo un attimino cosa il Signore ci può dire attraverso la sua parola, quanto tutto questo può far bene ai nostri cuori, può incoraggiarci. Vedete, io ce la metto tutta, non ce la metto tutta, perché è una cosa che sento, che mi viene da dentro, dire ce la metto tutta, ma nel senso che nonostante certe volte il pensiero generale anche di tutti voi, di tante cose che avvengono tutte assieme, certe volte dico, Signore, dammi la forza. Signore, dammi la forza. Se non me la dai tu la forza, io non so che fare. Sono il primo a soccombere. Quindi è vero, viviamo tempi molto, molto difficili. Su questo non c'è dubbio. Difficili soprattutto perché l'uomo è diventato molto più incredulo. Non è che prima non fosse tanto credente. Sono cambiate le cose. Allora, proviamo a leggere nel Vangelo di Giovanni, capitolo 10, versetti dall'1 al 14. Facciamo leggere così. Beh.
In verità vi dico che chi non entra per la porta dell'ovile delle pecore, ma vi sale da un'altra parte, è un ladro e un brigante. Ma colui che entra per la porta è il pastore delle pecore. A lui apre il portinaio e le pecore ascoltano la sua voce, ed egli chiama le proprie pecore per nome e le conduce fuori. Quando ha messo fuori tutte le sue pecore, va davanti a loro e le pecore lo seguono, perché conoscono la sua voce. Ma un estraneo non lo seguiranno. Anzi, fuggiranno via da lui, perché non conoscono la voce degli estranei. Questa similitudine disse loro Gesù, ma essi non capirono quali fossero le cose che diceva loro. Perciò Gesù di nuovo disse loro, in verità vi dico, io sono la porta delle pecore. Tutti quelli che sono venuti prima di me sono stati ladri e briganti, ma le pecore non li hanno ascoltati. Io sono la porta. Se uno entra per me, sarà salvato. Entrerà e uscirà e troverà pastura. Il ladro non viene se non per rubare, ammazzare e distruggere. Io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Io sono il buon pastore. Il buon pastore dà la sua vita per le pecore. Il mercenario che non è pastore, a cui non appartengono le pecore, vede venire il lupo, abbandona le pecore e si dà alla fuga, e il lupo le rapisce e disperde. Il mercenario si dà alla fuga, perché è mercenario, e non si cura delle pecore. Io sono il buon pastore, e conosco le mie, e le mie conoscono me.
Chi non entra per la porta dell'ovile delle pecore, ma sale da un'altra parte, è un ladro, è un brigante. Questo potrebbe già dirci molte cose. Anzi, chi è una persona sincera, un credente sincero, vuole aprire la sua mente, il suo cuore, qui c'è tutto. Poi vediamo che il Signore dice un'altra cosa, più avanti, nel capitolo 16, questa similitudine disse loro, ma essi non capirono quali fossero le cose che diceva loro. Tante volte si fa molta fatica a capire le cose dello spirito, perché sono trasmesse da spirito a spirito, da fede a fede. E certe volte quando si ci trova su dei livelli molto diversi, anche tra credenti, si fa fatica a comunicare se non si è, diciamo, dei vasi aperti per ricevere quella che è la parola del Signore. E poi parla questo capitolo ancora di qualcosa, parla del ladro che non viene se non per rubare, ecco, per rubare ai semplici, a quelli che sono più deboli, per ammazzare e distruggere, e questo è quello che fa. Invece io sono venuto perché abbiano vita in abbondanza. Ecco, questa è la motivazione per la quale il Signore è venuto, vita in abbondanza, fratelli e sorelle. È quello di cui parlavamo giovedì sera in qualche modo, quando vi dicevo che, e poi la sorella giustamente si è ricordata, la sorella Marisa, di quel dicendo, siamo passati dalla morte alla vita. Dalla morte alla vita, non quando moriamo, poi dalla morte alla vita, perché attraverso la parola di Dio noi siamo riscattati, siamo salvati per la vita eterna. Sono cose che se non hai fede non le puoi credere. E, sapete, ci vuole veramente fede per credere tante cose, ma vediamo che il Signore dà la fede ai semplici, a coloro che sono semplici. Invece qui abbiamo visto dei prepotenti che salgono da porte diverse e le combinano poi di tutti i colori. E poi un'altra cosa molto confortante è: io sono il buon pastore e conosco le mie pecore e le mie conoscono me. Sostanzialmente si può dire quello che si vuole, ma questa è la garanzia di coloro che credono, cioè che il Signore conosce le sue pecore, le conosce i suoi. C'è scritto e scritto anche in altri posti. Vediamo ancora in Luca 13:22, sempre la sorella, magari, visto che poi rimane ancora un pezzetto. Scusate, 13:22-30.
Egli attraversava città e villaggi, insegnando e avvicinandosi a Gerusalemme. Un tale gli disse: Signore, sono pochi i salvati? Ed egli disse loro: Sforzatevi di entrare per la porta stretta, perché io vi dico che molti cercheranno di entrare e non potranno. Quando il padrone di casa si alzerà e chiuderà la porta, voi, stando di fuori, comincerete a bussare alla porta dicendo: Signore, aprici. Ed egli vi risponderà: Io non so da dove venite. Allora comincerete a dire: Noi abbiamo mangiato e bevuto in tua presenza, e tu hai insegnato nelle nostre piazze. Ed egli dirà: Io vi dico che non so da dove venite. Allontanatevi da me, voi tutti malfattori. Là ci sarà pianto e stridor di denti, quando vedrete Abramo, Isacco, Giacobbe e tutti i profeti nel regno di Dio, e voi ne sarete buttati fuori. E ne verranno da oriente e da occidente, da settentrione e da mezzogiorno, e staranno a tavola nel regno di Dio. Ecco, vi sono degli ultimi che saranno primi, e dei primi che saranno gli ultimi.
Grazie. Questo, anche questo che abbiamo letto, credo che sia illuminante per ogni credente sincero. E poi vogliamo ancora spostarci. L'ultima cosa che leggiamo è nel libro dell'Apocalisse, il capitolo 2, versetti dal 18 fino al 29. Un volontario qualsiasi, non voglio farvi fare sforzi. Dal 18 al 29.
All'angelo della chiesa di Tiatiri scrivi: queste cose dice il figlio di Dio, che ha gli occhi come fiamma di fuoco e i piedi simili a bronzo incandescente. Io conosco le tue opere, il tuo amore, la tua fede, il tuo servizio, la tua costanza. So che le tue ultime opere sono più numerose delle prime, ma ho questo contro di te, che tu tolleri Jezabel, quella donna che si dice profetessa e insegna e induce i miei servi a commettere fornicazione e a mangiare carni sacrificate agli idoli. Le ho dato tempo perché si ravvedesse, ma lei non vuole ravvedersi della sua fornicazione. Ecco, io la getto sopra un letto di dolore, metto in una grande tribolazione coloro che commettono adulterio con lei, se non si ravvedono delle opere che ella compie. Metterò anche a morte i suoi figli, e tutte le chiese conosceranno che io sono colui che scruta le reni e i cuori, e darò a ciascuno di voi secondo le sue opere. Ma gli altri di voi, infiatiri, che non professate tale dottrina e non avete conosciuto le profondità di Satana, come le chiamano loro, io dico, non vi impongo altro peso, soltanto quello che avete tenetelo fermamente finché io venga. A chi vince e persevera nelle mie opere sino alla fine darò potere sulle nazioni, ed egli le reggerà con una verga di ferro e le frantumerà come vasi d'argilla. Come anch'io ho ricevuto potere dal Padre mio e gli darò la stella del mattino. Chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese.
Bene. Qui abbiamo di nuovo un'altra affermazione da parte del Signore che garantisce coloro che sono credenti, che semplicemente credono in Lui, in un momento di sconforto. Io ho sentito la preghiera della sorella che giustamente, in qualche modo, vedo che ha a che fare con la predicazione di questa mattina. Già allora nelle chiese c'era confusione perché ognuno partiva per conto proprio, no, si allontanava dal Signore perché non aveva lo Spirito del Signore, e ne combinavano tutti i colori. Questa Isabel pare che sia proprio una profetessa dell'epoca, che era lì, come questa, ma tanti altri, perché quando Paolo, ecco, vi leggo ancora, o poi ma ve lo leggo dopo, se n'è andato dai fratelli di Efeso, alla fine anche lui ricorda poi qualche cosa che lo leggeremo fra un attimo, ma ecco, io sono colui che scruta i reni e i cuori. E così questo versetto, sapete che è ricordato in più parti della scrittura. E poi dà un consiglio molto spassionato a tutti coloro che sono nella condizione non di quelli che vogliono servire Isabel, cioè l'inquinamento sostanzialmente della fede, ma di coloro che invece, dice, voi che non appartenete a loro, dice, io non vi impongo altro peso, ecco, soltanto quello che avete tenetelo fermamente finché io vengo. Tenetelo fermamente finché io vengo. Questo da parte del Signore. Allora, come vi dicevo prima, cari fratelli e sorelle, viviamo dei tempi complicati, dove molti vengono nel suo nome. E Paolo qui dice, quando convoca gli anziani di Efeso, dice a un certo punto: ed ora ecco, io so che voi tutti, fra i quali sono passato predicando il regno, non vedrete più la mia faccia, perché evidentemente aveva altri programmi e non sarebbe più tornato da Efeso. Perciò dichiaro quest'oggi di essere puro del sangue di tutti, perché non mi sono diretto indietro dall'annunziarvi tutto il consiglio di Dio. Badate a voi stessi e a tutto il gregge, in mezzo al quale lo Spirito Santo vi ha costituiti vescovi, per pace della Chiesa di Dio, che Egli ha acquistata con il proprio sangue. Io so che dopo la mia partenza si introdurranno fra di voi lupi rapaci, i quali non risparmieranno il gregge, e anche tra voi stessi sorgeranno uomini che insegneranno cose perverse per trascinarsi dietro i discepoli. Perciò vegliate, ricordatevi che per 3 anni, notte e giorno, non ho cessato di ammonire ciascuno con lacrime. E ora vi affido a Dio e alla sua parola della grazia, la quale può edificarvi e darvi l'eredità di tutti i santificati. A tutti i servitori del Signore appaiono questi consigli. Viene fuori questa semplicità, questa confusione che era all'inizio, già all'inizio, non perché all'inizio c'era una chiesa fortissima, e poi si sono introdotti man mano lupi rapaci, si è introdotto di tutto. Voi immaginate in tutti questi anni, per quello dico, come ho detto prima, guardando voi, immagino un miracolo, ma non solo qui, in tante parti del mondo dove veramente si trovano coloro che adoperano il Signore in spirito e verità. Oggi come oggi io, e in tutti i secoli, lo ritengo un miracolo, perché la confusione è aumentata. Vedete, le lotte, le fazioni, le diatribe filosofiche, queste che ancora oggi dilaniano la Chiesa, la pretesa ragione su problemi appunto teologici, hanno fatto sì che negli anni i semplici fossero gettati nello sconforto. Il Signore dice: guai a coloro che creano gli scandali, perché sarebbe stato meglio per loro che si fossero attaccati a una pietra da macina al collo e gettati in fondo al mare. Scandali. E tutto questo perché per la vanità, per la misera vanità umana, anche di apparire all'interno, scusate, all'interno anche in mezzo al gregge del Signore. Fra di noi non ci devono essere queste cose, non ci deve essere il credente di serie A e di serie B, perché dice voi siete tutti fratelli, non ci devono essere queste cose. Sono dei compiti che il Signore ha dato, ai quali tutti siamo tenuti a sottometterci, io per primo, tutti, ognuno, io devo parlare per me, io per primo, mogli, mariti, sorelle, tutti siamo tenuti a sottometterci. Quindi è nato di tutto. Queste cose sono state moltiplicate nel tempo. Non si ascoltano più i consigli del Signore. E soprattutto, ripeto, si guarda nella comunità, in tanti. Sento certe volte dire, ma in quella chiesa tua figlia si è sposata con o si è fidanzata. No, ma meglio che si fidanzi con... sai, quella è figlia del pastore, è figlia di anziani, è figlia, capisci? Cioè, addirittura queste... Cioè, si fa differenza tra le persone. Ma il Signore non è venuto per queste persone, il Signore è venuto per i semplici e parla semplicemente ai semplici. Mi sembra, vedete, il mondo, questo tipo di mondo generalmente, è diventato un mondo di prepotenti, no? Mi sembra di tornare indietro nel tempo, quando ero ragazzino che ci spostavamo con i nostri, con i miei genitori, erano immigrati in Svizzera, immigrati, e alla stazione di Milano io non capivo perché la gente correva, ma quando arrivava il treno c'era l'assalto, alla dirigenza, si buttava su questi treni, saliva, buttavano le valigie dentro e non importa se c'era un bambino, lo facevano fuori, capisci? Perché dovevano la prepotenza, mi sembrava una cosa... strana, e nessuno si preoccupava di quelli che erano più deboli, però nessuno, perché intanto bisognava accaparrarsi il posto, ma il posto sostanzialmente era pagato, immagino, perché allora non si saliva senza biglietto sui treni, era pagato per tutti, quindi ognuno aveva diritto a un posto, però io voglio il posto migliore, il modo di essere prepotente. Vedete, cari fratelli e sorelle, difficile è la storia della Chiesa. È una storia difficile. Ecco perché dico un miracolo. Se noi dovessimo guardare bene a tutti gli scandali che vi sono nella Chiesa e che vi sono stati in tutti questi anni, io non parlo della Chiesa cattolica, perché è ovvio che teologicamente siamo fuori come delle campane, fuori completamente. Io parlo delle chiese che avrebbero dovuto essere sottomesse al Signore. Beh, è una storia molto difficile, molto complicata, che si è combattuta certe volte con il sangue. Eppure il Signore dice: chi non entra per la porta delle pecore o è un brigante o è un ladro. Allora dico, i semplici non dovrebbero farsi portare via questa verità. E a quale porta siamo entrati noi? Oggi ci sono molti che cosa fanno? Si presentano come porte. Le religioni si presentano come porte. Chiedersi non solo le religioni, e presentano anche delle figure per le quali tu devi entrare per quella figura per poi arrivare a Cristo. Ma invece c'è scritto che c'è un solo intermediario fra Dio e gli uomini, è quello di Gesù Cristo. Allora chiedersi perché sono state scritte molte eresie, pensieri contrari alla volontà di Dio in questi anni, e come dire, perché il Signore ha fatto tanto bene a questa terra moltiplicandola di cibo, moltiplicandola, voi sapete che ancora oggi la terra può produrre 6-7 volte quello che la popolazione mondiale ne ha bisogno. eppure ogni giorno si muore di fame, milioni e milioni e milioni di persone si muore di fame. Perché? Per il semplice fatto che c'è la prepotenza. Allora, perché Dio ha concesso agli usurpatori il sopravvento e far diventare la Chiesa un'esplosione di denominazioni, tutte pretendenti di rappresentarlo, di rappresentare il suo potere o di fare la sua volontà, sino alla lotte cruente, sanguinarie, della Chiesa Cattolica e di quella protestante, e non solo. Ma il Signore dice che c'è bisogno che questo avvenga, che so che ci saranno sette divisioni, separazioni, c'è bisogno che questo avvenga. Allora questo non deve scandalizzarci, non deve scandalizzare nessuno di noi, perché se noi conosciamo la porta delle pecore, allora per quella che dobbiamo entrare e avere pastura, entrare ed uscire. Queste domande me le faccio anch'io, perché non vengo qua con l'idea di dire: fratelli, qua siete voi che siete tenuti a capire e a sentire ciò che è vero e ciò che è falso. Sono anch'io, la domanda mi faccio, uno di quei tanti che pretende di avere ragione. Questo che mi chiedo. Sono anch'io uno di quei tanti che pretende avere ragione? Io non lo so. Voi avete tutto il diritto di pensarlo questo. Voi avete tutto il diritto di pensarlo. Il Signore mi guardi dall'essere un prepotente. Tante domande dobbiamo porci, cari fratelli e sorelle. Perché vedete, più andiamo avanti e più le domande sono opportune. Io personalmente, non lo dico per voi, ognuno può fare la sua strada. Io non voglio coltivare ciò che arriva dal castello di denominazioni o delle teologie degli uomini. Io non voglio coltivare questo. E non voglio continuare a perpetrare queste cose. Una volta che abbiamo stabilito che sono solo formule religiose umane, ma voglio conoscere Cristo. E quello che io voglio fare è questa. È la porta dalla quale io voglio entrare, voglio conoscere Cristo, voglio entrare, uscire ed avere pastura. Vedete, perché diciamo questo? Per vedere tutto il panorama dalla cima del castello bisogna salire, e una volta saliti rendersi conto che c'era una strada molto più dritta, cari fratelli e sorelle. È quella che le religioni la rendono tortuosa. È quella che le denominazioni la rendono tortuosa. C'era una strada molto più dritta, molto più semplice, senza pericoli e sicura. È una strada che è stata portata via dai prepotenti, questa strada, dai prepotenti di questo mondo, dai padroni anche delle assemblee, anche evangeliche, i quali pretendono sempre di parlare in nome del Signore. Io non ce l'ho con nessuno, so che tanti fanno il loro dovere e servono il Signore fino in fondo, e il Signore li benedica. Ma tante volte c'è la tentazione, c'è il tentativo, oppure c'è l'inganno al proprio cuore di pensare di dominare un'assemblea. C'è questo atteggiamento di essere qualcuno senza la quale non si può far niente. E questo è assolutamente sbagliato, perché c'è una sola persona che è insostituibile, quella è Gesù Cristo, quello è il suo Spirito Santo. Siate semplici, vedete, i semplici sono turbati, vedete, dalle tortuose vie. No, si sentono le grida, le minacce dei prepotenti che dicono: tu devi passare di qua se vuoi essere salvato, capisci? Tu devi passare di qua, no? Io sono la porta che conduce a Cristo. E invece questo non è vero, perché non ci sono porte che conducono a Cristo, perché Egli stesso è la porta. Non facciamoci rubare, fratelli e sorelle, la pace, perché anche questo fatto di entrare nella porta che è Cristo questo ci dà veramente la pace, la serenità di sapere che siamo nel vero. Non facciamoci rubare quindi la pace da questi lupi rapaci e prepotenti. Nel Vangelo c'è semplicità e pace, e questa è la via che il Signore ci indica, non c'è un'altra via. Quando vedete tensioni, quando vedete pretese di ogni genere, non c'è il Signore, perché nel Signore c'è pace, c'è libertà. Se vedo da dove sono salito io, cari fratelli e sorelle, per imboccare la strada serena, mi vengono le vertigini. Mi vengono le vertigini se penso alle strade per le quali sono salite. Mettevo un piede qua, un piede là. E se considero con ciò la benignità del Signore, perché nonostante il nostro peccato, il Signore guarda poi al nostro cuore. Ma con questo non significa che accetta il nostro peccato, tutt'altro. Sa che un giorno lo dobbiamo mollare, e che lo molleremo volentieri, perché abbiamo conosciuto Lui. E non il contrario. E allora dico: Dio, il Signore, ha guidato i miei passi, i miei come quelli di ognuno di voi, affinché non mi sfragellassi cadendo dalle rupi. Capito? Devo dire che la via diritta è difficile, per i fratelli e sorelle. Eppure dovrebbe essere la più semplice, eppure è difficile. Vediamo qualche culto fa, nella parola c'è scritto: non diteci cose vere, per favore. Parlateci di tutto tranne che delle cose vere, perché non le vogliamo sentire, quelle non le vogliamo sentire. Devo dire che la via dritta è difficile trovarla, perché è stretta ed angusta, è così, come abbiamo letto poc'anzi. Però il Signore vede nel tuo cuore e manderà il suo spirito o il suo angelo affinché tu non inciampi, affinché tu non inciampi. Se sei un semplice, siate semplici come colombe e prudenti come serpenti. Ora, ognuno può mettere in discussione ogni cosa, vedete? Perché siamo nel tempo che si può mettere in discussione tutto. Tutto si mette in discussione. Può mettere in discussione anche la nostra comunità e ritenerla una delle tantissime. Non c'è nessun problema. Nella libertà ci sta anche questo. Ma così, cari fratelli e sorelle, rischiamo che ti perdi nelle strade complicate della tua mente, perché non sei più guidato dalla certezza della salvezza, perché noi abbiamo certezza della salvezza, non crediamo. Allora questa nostra fede in Gesù Cristo è quella che ci dà la certezza della salvezza. Nessuno ci può portare via questa certezza, che è il nostro futuro, è il nostro presente. Su questo abbiamo certezza. Io ho certezza della salvezza, non ho mai messo in dubbio che io possa perdere la salvezza. Questa è una cosa che è nel mio cuore. Abbiamo visto e considerato che in altre occasioni, che sono coloro che rinunciano volontariamente a Cristo e che non si lasciano correggere e che girano le spalle completamente al Signore, che perdono la salvezza, non coloro che credono. Noi abbiamo certezza della salvezza, perché questa certezza è che Cristo l'ha conquistata per noi. Ma è normale che dobbiamo essere un solo spirito con Lui, così come sta scritto. Infatti chi crede non è giudicato, non è giudicato, non dice chi crederà. Chi ha creduto prima, chi crede, parla al presente. E noi sappiamo che questa fede, se è da Dio, non può venire meno. E se non viene meno questa fede, non viene meno neanche la salvezza. Mi sembra abbastanza normale questo. Io dico: il Signore ha avuto pietà di me, ha posato i suoi occhi su quello che era perduto e mi ha fatto dono della vita eterna. Che siamo noi? che cos'è l'uomo che siamo noi. Certe volte non è difficile credere in qualcosa, ma nella verità sì. Ma nella verità sì, quello diventa difficile. Se non sei semplice e umile, niente ti sarà rivelato, niente. Perché il Signore lo dice chiaro. La saccenza, il Signore dice che resiste ai superbi e dà grazia agli umili. E io, quando si parla di umili, si parla anche di semplici. Io ho fede nel Signore e in quello che mi ha rivelato nella sua parola, non nelle visioni notturne che ho visto delle allucinazioni. Io non sono un veggente di cose notturne. Quello che mi ha rivelato nella sua parola, che voi potete valutare. Poi ci saranno cose complicate che non capisco ancora, forse non capirò mai, ma confido nel mio Redentore. Ma confido nel mio Redentore. Molti pretendono di essere la porta per cui bisogna entrare, per cui bisogna passare. E questo lo sappiamo benissimo, per arrivare alla salvezza. E sappiamo che questo è completamente falso. Cari fratelli e sorelle, c'è una sola porta, c'è una sola via. Gesù ha detto: io sono la via, la verità e la vita. Non ce ne sono altre. Questa porta è Cristo stesso. Invece, nel passato ci hanno fatto credere che dovevi, chi ha fatto parte della religione cattolica, passare attraverso Maria, attraverso i santi, attraverso tutta una serie di cose del genere. Però sono tutte cose fortemente devianti da quello che è la semplicità del messaggio evangelico. E le loro proposte di passare da un'altra porta, viste alla luce della parola di Dio, a del poco sono indecenti, sono semplicemente indecenti, perché non c'è un solo intermediario tra Dio e gli uomini, e questo è Gesù Cristo. Ma queste varie teologie, queste varie religioni, i vari intermediari sono tutti usurpatori che sbranano il gregge, perché pascolano se stessi, e la scrittura lo dice, e questo è il vero motivo. Pascolare se stessi, non c'è il desiderio vero, cioè adoperano la parola di Dio impastata, infarinata con la loro, e si fanno maestri secondo le loro proprie voglie. E questo è il problema. Quindi le religioni cosa fanno? Pascolano se stessi. Sono usurpatori, cioè parlano in nome di Cristo ma pascolano se stessi. Difficile è l'essere umano, il suo cuore, i suoi pensieri, chi li conoscerà? Noi siamo persone molto complicate, molto difficili, ma aprire il cuore alla verità potrebbe essere la soluzione di tutti i nostri mali e di tutti i nostri problemi. E invece, cari fratelli e sorelle, vediamo la grave e grande difficoltà, perché nella grande confusione che c'è, nella grandi religioni, tutto ciò che si vuole, c'è proprio purtroppo il sospetto. E queste grandi religioni sono create proprio per mettere un muro fra l'uomo e Dio, La cortina del Tempio si è squarciata nel momento che il Signore è morto. E si è squarciata perché vuol dire che possiamo accedere direttamente. Gesù ha aperto questa porta una volta per sempre, fratelli e sorelle. Ma cosa possiamo dire con questo? Che siccome la religione ha reso le cose difficili, ora anche noi non dobbiamo più predicare, perché tanto ci saranno persone che non crederanno, certo, certamente. Io invece sono convinto che ci saranno persone che ancora crederanno, perché se noi non crediamo questo, vuol dire che scadiamo dalla fede anche noi. Ecco questa dichiarazione del Signore Gesù che dice: ecco, io sono colui che investo i cuori e le reni, è quella che mi basta, è quella che alla fine di tutto mi dà pace. Vi sono molti credenti semplici che appartengono al Signore in varie denominazioni, però, quindi, in varie denominazioni. Io non ce l'ho con quelli che appartengono a una denominazione, ci mancherebbe altro. Cioè, saremmo quasi dei razzisti dal punto di vista. Ma il problema è se la denominazione pace se stessa, ma non significa che non ci siano dei credenti semplici in queste denominazioni. E io sono certo che ci sono. Il Signore conosce i suoi e questo mi basta. Se avranno assunto delle eresie di perdizione, non credo, perché lo Spirito Santo a un certo punto interviene per dire: ferma, che è sta roba? Non è possibile, ti senti turbato, senti che c'è qualcosa che non va. Fratello e sorella, quando c'è qualcosa che non va, lo sentiamo dentro, dici: ma che è sta cosa? Puzza di bruciato, c'è qualcosa che non voglio vederci chiaro, no? Perché altrimenti berremmo ogni cosa. Allora, questi si comporteranno di conseguenza. Questa cosa che sto dicendo la mette in evidenza il Signore nella lettera a Tiatiri, no? Dove dice, parla di questa profetessa, quindi una seduttrice sostanzialmente dei vari credenti, con fa le cose peggiori, cioè commette fornicazione, carne sacrificata agli idoli, viene, però il Signore dice: ecco, io la getto su un letto di dolore e la metto in una grande tribolazione, anche coloro che commettono adulterio con lei. Allora fermi, allora cosa significa? Significa che in questa chiesa ci sono due realtà, ce n'è una che commette tutte queste cose, no, criminali agli occhi di Dio, ma il Signore non condanna solo lei, condanna, come vediamo, anche tutti coloro che commettono adulterio con lei. Ecco perché dobbiamo separarci. Quando si dice di santificarci è questo, e mette in una grande tribolazione coloro che commettono adulterio con lei, se non si ravvedono dalle opere che ella compie. Allora, non solo non praticare quelle opere, ma ravvedersi, dire: no, queste sono cose sbagliate, per quello mi devo ravvedere, e dire: queste sono delle cose sbagliate, non è sufficiente che tu non le pratichi più, ma devi anche col tuo cuore condannarle e dire: queste non mi appartengono. Perché poi il Signore dice: perché? Perché io conosco i cuori e le reni e darò a ciascuno di voi secondo le sue opere. Ma poi dice: ma agli altri di voi in Tiatiri, che non professate questa dottrina, non avete conosciuto le profondità di Satana, come le chiamano loro, io dico: non vi impongo altro peso se non quello che avete, tenetelo fermamente finché io venga. Chiaro il concetto? Quindi nessuno si lasci rubare la propria semplicità da fenomeni paranormali, da persone che saltano di qua e di là e che vedono e hanno visione di ogni genere. E poi la promessa del Signore: chi persevera nelle mie opere sino alla fine darò potere sulle nazioni. Egli, vediamo che poi per ogni lettera gli fa una promessa, no, ai credenti. E vi sono molti credenti semplici, come dicevo prima, che appartengono al Signore in varie denominazioni. Il Signore, c'è scritto, conosce i suoi. Questa è la garanzia. È ovvio che non possono credere le cose di Jezebel o Izebel, come preferite, non possono neanche praticarle. Allora, nella lettera alla chiesa di Tiatiri, come abbiamo visto, il Signore fa distinguo tra gli uni e gli altri. Io sono convinto che il Signore ha servitori ovunque. Io sono non solo qua. Io sono quindi il Signore ha servitori ovunque, i quali non hanno il cuore macchiato da infedeltà, né piegano le ginocchia davanti agli incantesimi e ai maghi e a nuovi profeti. Io sono certo di questo, i quali miscelano le loro parole con la parola di Dio e ne fanno un impasto velenoso da dare ai fedeli delle chiese, che inevitabilmente, una volta che la mangiano, muoiono avvelenati. I tempi che viviamo dal punto di vista della fede sono forse per noi un po' sconfortanti, no? Si può capire. Almeno noi qua attorno vediamo un certo gelo proprio da parte delle persone che, come sentono la parola fede, Bibbia, qualsiasi cosa, si ritirano, no? Ma io sono certo che il Signore sta chiamando anche adesso, oggi, ogni giorno in tutto il mondo persone sincere che hanno bisogno di Lui, che hanno bisogno di Lui, perché le liberi dal potere di Satana e della morte. Io ho questa certezza che il Signore continua a chiamare, e siccome il Signore continua a chiamare, noi dobbiamo continuare ad essere testimoni fedeli e sinceri e semplici e predicare la sua parola. Amen.
Amen.